Allora, questa mattina considereremo un'altra parabola del Signore Gesù sul regno di Dio. E quindi vi invito a fare con me la lettura di Matteo capitolo 20. La parabola ci è raccontata nei primi 16 versetti del capitolo 20, ma noi anche nella nostra lettura cercheremo di tenere presente del contesto, e quindi leggiamo dal versetto 27 del capitolo 19. Allora Pietro, replicandogli, disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molto ultimi primi. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, io vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo? Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Allora, dicevamo, si tratta di una parabola sul regno di Dio, che Matteo traduce sempre con regno dei cieli, ma è un modo diverso di indicare il regno di Dio. E si tratta di una parabola questa che è riportata solamente dall'Evangelista Matteo. E quando ci troviamo dinanzi, ecco, ad un fatto o ad un insegnamento peculiare ad un Vangelo, non dobbiamo pensare che si tratti di qualcosa di poco attendibile, ma piuttosto di essere dinanzi ad un esempio di come lo Spirito di Dio ha guidato gli autori biblici anche nella selezione del loro materiale. Ciò che è peculiare ad ogni autore deve essere visto come qualche cosa di arricchente, qualcosa che risponde al proposito specifico dell'autore. E sappiamo che ci sono propositi diversi da un autore all'altro, anche se rimane comune l'intento di rendere testimonianza a Gesù Cristo. Quindi questo mi sembrava, ecco, un appunto utile dal momento che ci troviamo di fronte a un insegnamento che troviamo solamente nell'Evangelo di Matteo. Io potrei chiedervi, per esempio, voi ricordate un episodio che troviamo invece solamente nell'Evangelo di Luca? Vediamo un po'. Il buon samaritano, l'esempio, il racconto di Zaccheo. Quindi, ecco, c'è del materiale che è specifico di un autore rispetto ad un altro, perché ogni autore ha in mente anche un uditorio, e quindi rimane fermo per tutti il proposito di testimoniare della persona e dell'opera di Gesù Cristo, ma ognuno di loro risponde, diciamo, a un proposito specifico, per cui questo è vero anche per quanto riguarda i Vangeli sinottici, che già di per sé sono molto simili tra di loro, hanno una stessa struttura, ma hanno anche del materiale che è peculiare ad un autore che non troviamo in un altro, come abbiamo visto. Allora, io questa mattina tre cose vorrei dire per tentare di parteciparvi un po' alla comprensione di questa parabola del Signore Gesù. Allora, tre cose. La prima è che ai fini della salvezza il fattore tempo non è decisivo. Ai fini della salvezza il fattore tempo non è decisivo. Le parole di Gesù, abbiamo visto, sono in risposta al discepolo Pietro, e quindi quello che abbiamo visto è che l'episodio del capitolo 19 termina con le stesse parole del versetto 16 del capitolo 20. Quindi in questo modo, diciamo, ci viene fornito il tema della parabola. Molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi, e questo a significare che alla fine dei tempi la ricompensa celeste, cioè la vita eterna, non sarà determinata, come dicevamo, sulla scorta del fattore tempo, cioè non sarà decisivo quando ci siamo convertiti e abbiamo fatto l'esperienza della grazia di Dio, ma sarà decisivo un altro criterio, e il criterio è se siamo dentro o fuori il regno di Dio. Questo è il criterio decisivo, non il quando, il come, ma se siamo dentro il regno di Dio. Quindi la cosa importante, ecco, non è assomigliare ad altri nelle esperienze della conversione, spesso, diciamo, c'è questa tendenza, ma appunto ad essere dentro il regno e a gioire per questo. Quindi ai fini della salvezza questo fattore tempo non è decisivo. La seconda cosa è che ai fini della salvezza il fattore meritocratico non conta. La domanda di Pietro, la rileggo, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? La domanda di Pietro tradisce questa mentalità, diciamo, meritocratica. Pietro mostra con la sua richiesta di non aver compreso che ai fini dell'entrata nel regno di Dio la ricompensa divina non tiene conto dei meriti umani, ma è piuttosto espressione della sola grazia di Dio. La nostra parabola è raccontata da Gesù in risposta proprio a questa incomprensione di Pietro, e per affermare la verità che nel regno di Dio la ricompensa per i seguaci di Gesù prescinde dai meriti ed è conferita sulla base della grazia immeritata di Dio. Quindi dobbiamo evitare una comprensione, una interpretazione diciamo moralistica o commerciale della parabola di Gesù, che ci porterebbe a parlare del se la paga si possa considerare una paga adeguata, equa, giusta, e anche diciamo porci altre questioni, altre domande che stanno piuttosto a cuore all'uomo moderno. Quindi dobbiamo mettere da parte questo tipo di lettura della parabola, perché Gesù non la insegna per scopi moralistici o tantomeno commerciali. Il punto focale della parabola sta nel considerare l'agire di questo viticoltore, di questo padrone della vigna, è definito anche padrone di casa, e sono, diciamo, io non mi soffermo molto nella mia riflessione, ma meriterebbe anche questa una riflessione, perché questo viticoltore è chiamato il padrone della casa, il padrone della vigna. Il punto focale quindi della parabola sta nel considerare l'agire di questo imprenditore, diciamo così, che è simile all'agire di Dio, che è caratterizzato da bontà e da generosità. Questo viticoltore è mosso a pietà dalla condizione di inoperosità di questi operai e li chiama a lavorare nella sua vigna, alcuni fin dal mattino, altri nel corso della giornata e altri ancora solamente alla sera. Qui si parla dell'ora terza, che equivale alle nostre ore 9 della mattina, fino all'ora undicesima, che erano le 5 del pomeriggio. Tutti questi operai, però, alla fine della giornata, pur avendo lavorato un tempo diverso, riceveranno la stessa paga che era stata pattuita con i primi operai. E quindi in questo modo, ecco, Gesù chiarisce che i benefici del regno di Dio non sono dati ai suoi servi in modo, diciamo, dissimile. Nonostante che questi operai lavorano, diciamo, in maniera molto diversa l'uno dall'altro, per quanto riguarda il tempo, non la qualità del lavoro. In questo modo possiamo pensare che i giudei non hanno alcun diritto in più rispetto ai gentili. Il fratello maggiore della parabola di Luca 15, che senz'altro conoscete, non può accampare diritti in più, tanto da sindacare sull'operato del padre. Allo stesso modo i credenti in Gesù della prima ora non possono accampare diritti in più rispetto ai credenti dell'ultima ora. Tutti indistintamente, ci viene detto, riceveranno lo stesso generoso trattamento, e qui possiamo dire tanto Pietro quanto il ladrone sulla croce. Abbiamo mai pensato al tempo che gli era rimasto al ladrone convertito sulla croce? In una sua predicazione su questa parabola Spurgeon si pone questa domanda per evidenziare quanto lavoro il ladrone convertito abbia fatto nel brevissimo tempo a sua disposizione. E vi leggo questa citazione da Spurgeon che mi sembra ci aiuti forse a rettificare un pensiero che a volte abbiamo, ma che non è del tutto corrispondente alla realtà. La domanda che si pone Spurgeon e poi la risposta che cerca di dare è questa: hai mai pensato a come il ladrone operò per il suo signore? Non si trovava certo in un posto piacevole, appeso su di una croce in fin di vita proprio all'undicesima ora, ma riuscì lo stesso a fare un lodevole lavoro in pochi minuti. Osservate cosa fece. Prima di tutto egli accettò Cristo come Signore e lo confessò, lo professò davanti agli uomini. In secondo luogo giustificò Cristo, ma questi, disse all'altro compagno, ma questi non ha fatto nulla di male. Infine egli adorò il Signore Gesù chiamandolo Signore. Cominciò perfino a predicare, perché rimproverò il suo compagno peccatore dicendogli che non doveva ingiuriare un uomo che era stato condannato ingiustamente. Presentò poi una supplica che doveva diventare un vero modello di preghiera. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ecco, siccome la salvezza è interamente una questione della grazia di Dio, Dio è libero di fare ciò che vuole con ciò che gli appartiene, perché questo è quello che rivendica questo imprenditore. Allora parliamo del terzo punto: ai fini della salvezza è decisiva la chiamata efficace di Dio. Notiamo che tutti i lavoratori delle diverse ore sono chiamati e ingaggiati dal padrone della vigna, mentre sono nella piazza disoccupati e inoperosi. Cioè mentre erano in una condizione che esemplifica, possiamo dire, l'uomo nel suo stato naturale di peccatore, uno stato che lo rende inoperoso a seguito della rottura del patto con il suo creatore, e che, diciamo, non sta certamente lavorando secondo il mandato che gli era stato rivolto. E quando parliamo di mandato pensiamo a ciò che era stato detto ai nostri progenitori e di cui possiamo leggere in Genesi 1-2. Tutti i lavoratori sono chiamati allo stesso modo e in modo efficace, perché tutti rispondono positivamente, accogliendo con gioia questa opportunità lavorativa e recandosi nella vigna. Tutti loro sono ingaggiati sulla base di un patto e di una promessa di ricompensa che accolgono con fede. Quindi il fattore tempo lavoro e retribuzione è ininfluente per il padrone della vigna, il quale nella sua bontà e generosità decide a fine giornata di dare a tutti la stessa paga. È un esempio del modo di operare di Dio questo, per il quale il fattore tempo, abbiamo detto, non è decisivo. Ciò che conta per Dio non è come e quando si è stati chiamati per grazia mediante la fede, ma se siamo convertiti o se non lo siamo, e quindi se siamo nel regno o se ne rimaniamo fuori. Gli operai della prima ora sono alquanto simili, abbiamo detto, nella loro reazione al fratello maggiore della parabola di Luca 15, ricordate? Ciò che spinge questi lavoratori della prima ora a lamentarsi non è il fatto di aver colto una qualche ingiustizia nell'operato del padrone di casa e della vigna, ma solo in ragione della sua generosità per aver dato la stessa paga a coloro che avevano lavorato meno ore di loro. Ecco, si tratta di una lamentela, possiamo dire, di natura legalistica, che non trova legittimità nella parola di Dio e nell'agire di Dio verso l'uomo. è la reazione, possiamo dire, di coloro che pensano di poter limitare la libertà di Dio e di sindacare sul suo operato. Ma a questo riguardo la reazione del padrone è molto forte ed è tale da rivendicare in pieno le sue prerogative divine. Abbiamo letto, questa è la risposta a coloro che si lamentavano: amico, non ti ho fatto alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Ecco, fratelli e sorelle, noi siamo quest'ultimo sul quale il padrone di casa e della vigna rivendica il suo diritto alla salvezza per la sola grazia, possiamo dire, mediante la sola fede nel solo Cristo e alla gloria di Dio, del solo Dio. Possiamo vedere con quanta forza Dio rivendica il suo diritto su di noi ai fini della nostra salvezza. Egli ha voluto salvarci e noi siamo il frutto di una tale chiamata efficace e quindi siamo chiamati e resi idoni a prendere servizio nel suo regno. Ma rimane una parola conclusiva anche per i nostri amici, per coloro che ancora se ne stanno inoperosi nella loro ribellione, possiamo dire. È tempo quindi di rispondere, anche per te amico, alla chiamata al lavoro che il Signore ti rivolge ancora una volta. E allora la domanda è: vorrai tu, con la stessa prontezza di questi lavoratori, lasciarti ingaggiare e lavorare per l'avanzamento del Regno di Dio? Credo che devi ricordare che solamente coloro che sono salvati possono servire. Che tu non puoi servire il Signore nella tua condizione di non salvato, di incredulo. Il Signore non vuole nemici al suo servizio, ma solo figli salvati per grazia e messi nella condizione di servire Dio e il prossimo e non più se stessi. Allora, credo che sia questa considerazione per noi, fratelli e sorelle, che questo invito, ecco, per i nostri amici, è il senso di questa parabola del Signore Gesù. Mi piace, ecco, sottolineare questo aspetto della inoperosità. Questi operai erano nella piazza inoperosi, disoccupati. E questo veramente fa pensare alla condizione umana, a ciò che noi siamo per natura. Il peccato ci rende inoperosi. Il peccato ci rende disoccupati. Anche quando abbiamo una vita, un'attività che ce la riempie tutta la vita. Dovremmo riflettere, perché qui non si tratta di essere, diciamo, di aggiungere lavoro al lavoro, ma di chiederci per chi stiamo lavorando, per che cosa stiamo lavorando. E quindi ecco che si tratta di rispondere a questo invito. Veramente questo imprenditore riflette in pieno, ecco, la bontà e la generosità del nostro Signore, che non vuole vedere l'uomo e la donna inoperosi, ma, come dire, coinvolti in questo servizio per l'avanzamento del Regno di Dio. Quindi sei tu dentro il Regno di Dio? Se non lo sei, questo è un invito ad entrare per la grazia di Dio. E se sei nel regno, stai lavorando per l'avanzamento di questo regno? che il Signore ci aiuti a riflettere su questa parabola, sulla quale che forse non è tra le più conosciute, le più meditate, ma certamente è una parabola che ci mette di fronte alla nostra condizione umana e alla possibilità che in Gesù Cristo, ecco, questa inoperosità frutto della nostra ribellione possa ritrovare, ecco, il senso di quel mandato culturale che il Signore ci ha rivolto, di lavorare, di custodire il giardino. Amen.